Magari.
Magari.
Il mondo com'è
e come potrebbe essere.
Un saluto agli ascoltatori della Radio Vaticana in diretta da parte di Luca Zuran al microfono. Ringraziamo in console per la parte tecnica Roberta Maccaroni, che ci aiuta a mandare in onda questo nuovo appuntamento con Magari, il mondo com'è e come potrebbe essere, rubrica settimanale che si occupa di sviluppo e cooperazione internazionale. Quest'oggi puntata monografica dedicata alla Somalia. Noi torniamo nei paesi a noi cari, la Somalia lo è particolarmente, anche perché vive ormai da tempo una situazione di difficoltà. Vedremo che però in questa situazione di difficoltà, a volte proprio drammatica, peraltro ci sono anche dei momenti come quello attuale in cui le situazioni, la situazione magari della quotidianità nello specifico, soprattutto magari nella capitale Mogadiscio, ma vedremo meglio con la nostra ospite, migliorano, per cui anche cercheremo di comprendere quale sia la vita quotidiana di un somalo, mettiamo conto, di Mogadiscio. Quando pensiamo alla Somalia pensiamo magari solo al conflitto, all'aspetto geopolitico, ma ovviamente c'è una vita di tutti i giorni che prosegue per tutti coloro che in Somalia abitano. Noi abbiamo il piacere oggi di poter fare questa conversazione sulla Somalia con una giovane scrittrice, tra l'altro presidente di un'associazione Incontri di Civiltà, di cui ci parlerà. Ecco, giovane scrittrice, tra l'altro, tra le altre cose, ha vinto nel 2011 il premio Mondello per il suo libro La mia casa è dove sono. Il suo nome è Hijaba Shego e buongiorno Hijaba.
Buongiorno, visto che ci sono, Swahunaksen, che significa la stessa cosa in somalo, e vi ringrazio per il giovane, perché ormai non lo sono più, cioè...
Beh, cerchiamo di...
Vabbè, ho superato abbondantemente i 35 anni.
Però... Beh, cerchiamo di sostenerci vicendevolmente, quindi manteniamo quanto detto. La giovane Hijaba Shego, presidente ancora una volta dell'associazione Incontri di Civiltà, lo sottolineo perché è un'associazione di cui poi parleremo, che cerca proprio di unire, di far conoscere anche differenti culture attraverso incontri e confronti. Però con Hijaba Shego, che mi confermi è nata in Italia da genitori somali, giusto?
Sì, sì.
Ecco, quindi ha una conoscenza, peraltro è stata ovviamente anche da molto giovane in Somalia, è in collegamento costante con realtà somale, e quindi vorrei proprio cominciare da questo. Qual è la situazione in questo periodo in Somalia? C'è una situazione di maggiore stabilità?
Io uso sempre per descrivere la situazione somala un verso di Vasco Rossi, quando dice l'equilibrio sopra la follia. Quello è più o meno quello che è stata la Somalia negli ultimi 22 anni, perché appunto la follia e la guerra, l'equilibrio è quello che i somali hanno creato anno dopo anno. E quest'ultimi due anni, diciamo, insomma, la situazione è da una parte migliorata, perché non c'è più quei conflitti armati continui e spossanti. C'è un governo, un presidente, un ministro, insomma, delle istituzioni reali, che però controllano soltanto pochissima parte della Somalia. Somalia, vabbè, è dilaniata da tantissimi altri tipi di conflitto, perché prima è cambiata nel tempo la guerra civile. Faccio un piccolo passo indietro,
certo.
Cioè, è cominciata con la cacciata di Siad Barre nel 91, e poi però Siad Barre aveva il dittatore che ha tenuto il paese per 20 anni, dal 69 appunto agli anni 90, e però lui aveva seminato veramente tanto odio e aveva in qualche modo fatto un po' il famoso divide et impera, quindi aveva diviso praticamente, aveva esasperato le divisioni claniche che c'erano sempre state in Somalia. Ognuno di noi ha un clan, ognuno di noi insomma ha questa appartenenza molto radicata ad un territorio, a una situazione familiare, eccetera. Però lui le ha esasperate, e esasperandole, quando è andato via, nessuno si è messo d'accordo con il fratello e la sorella che aveva accanto, no? È diventata quello che si dice la guerra civile, perché una guerra civile è qualcosa di veramente di dilaniante, perché non, Le guerre sono tutte ugualmente orribili, sia se la combatti con un paese vicino, però la guerra civile la combatti con il tuo vicino di casa, quello che vedi tutti i giorni, con le persone che magari con cui sei cresciuta, a un certo punto si creano dei conflitti e non si capisce come mai. Un po' in questo la Somalia è stata molto simile all'ex Jugoslavia, cioè dove apparentemente quello che era un amico è diventato il tuo nemico.
Ecco già, beh, in questo senso però grazie per questo anche passo indietro che ci ha fatto comprendere anche le radici forse di quanto poi è avvenuto negli anni successivi, però dicevi che attualmente c'è un governo che controlla una parte limitata del paese, proprio una battuta su questo, effettivamente c'è una situazione molto diversa se si passa dal nord al sud del paese, giusto?
Sì, per nord e sud, ma soprattutto anche a volte all'interno di Mogadiscio stessa, perché io ho fatto questo passo indietro doveroso, perché la guerra poi non la possiamo sviscerare qui, veramente certo. È stata una delle guerre più complicate, è come un rettile che cambia ogni volta pelle, no? E si adatta alla situazione del momento. Ci sono stati segni della guerra, c'è stata la pirateria, e adesso più che pirateria il problema grande secondo me è il terrorismo di Al-Shabaab, terrorismo che ancora comunque controlla vasti territori. Abbiamo visto quello che è successo a Nairobi a Westgate, è un terrorismo vivo purtroppo, e quello secondo me in questo momento storico è il problema principale della Somalia. Nord e sud sì, c'è un Somaliland che rivendica l'indipendenza, una Somalia del sud invece che comunque sta facendo faticosi e lenti passi verso una pacificazione, perché negli ultimi 2 anni la Somalia è entrata in questo limbo di pace, che però non è una pace come ce la possiamo immaginare, è una pace abbastanza ambigua, perché praticamente quasi tutto il mondo va in Somalia, sono tantissimi i colloqui, e le ambasciate che stanno riaprendo, i paesi che hanno detto pubblicamente e che stanno facendo delle cose in Somalia, penso alla Turchia di Erdogan, tra parentesi Erdogan è stato il primo capo di Stato ad andare in Somalia dopo che non c'era andato nessuno per anni, ed è qualcosa di positivo e inquietante allo stesso momento. Poi c'è la Cina, c'è la Gran Bretagna, ci sono gli Stati Uniti, c'è l'Italia, e ognuno in qualche modo vuole aiutare, tra virgolette, la Somalia, però si sta chiedendo, insomma, si stanno chiedendo cosa tutte queste nazioni potenti vogliono dalla Somalia. E si sa che la Somalia comunque è un paese molto ricco a livello soprattutto petrolifero. È stato proprio il Wall Street Journal a sottolineare che la Somalia ha più petrolio del Qatar e del Kuwait messi insieme. Io aggiungo soltanto una cosa su questa strana pacificazione, cioè ci sono elementi molto positivi, perché la Somalia ha ricominciato a vivere, cioè si ricostruiscono le strade, i monumenti, molti della diaspora stanno ritornando in Somalia per aprire delle attività.
Restiamo a questo punto nella capitale, Mogadiscio, perché come dicevo anche all'inizio trasmissione, si pensa magari alla Somalia, molti magari sono rimasti all'idea di una Somalia che vive, in cui la popolazione vive nascosta, dove praticamente nessuno gira per strada, ma già da quello che tu ci stai dicendo mi sembra che ci sia un mutamento in atto. E allora qual è lo spaccato? Ecco, una giornata a Mogadiscio di una persona, diciamo, normale, che vive una vita normale a Mogadiscio. Come si vive nella capitale?
Allora, se prima Mogadiscio era un'arancia, dove in uno spicchio c'era la guerra, in uno spicchio andavi a scuola, cioè questo equilibrio sopra la follia, no? Che cercavi in qualche modo di vivere, oggi è ugualmente un'altra follia, secondo me, perché praticamente dipende a che classe sociale appartieni. Una cosa che non esisteva in Somalia era proprio il divario di classe, cioè c'erano delle differenze tra un po' più ricchi, un po' più poveri, ma non c'erano delle disuguaglianze mostruose. Adesso ci sono delle disuguaglianze mostruose, quindi il somalo dipende, la giornata quotidiana del somalo, se il somalo è uno della diaspora che è ritornato con i soldi, se è un ex signore della guerra che comunque si è riciclato in questa nuova pacificazione, se, allora, o se no, se è appunto un affarista legato, che ne so, alla comunità internazionale, allora la vita a Mogadiscio può essere una vita molto, anche molto ricca, molto tranquilla, in cui tu hai un ristorante, dei ristoranti chiaramente super controllati, con guardie a non finire, in cui comunque tu puoi andare e i prezzi sono assolutamente europei, una cosa che fa veramente spavento, anzi a volte sono molto, è molto più caro andare al ristorante a Mogadiscio che a Roma. E quindi l'elite sta bene l'elite politica, l'elite degli affari, l'elite della diaspora, eccetera. E però poi c'è una marea di gente che sta malissimo, ed ecco perché moltissimi somali scappano ancora, perché la cosa, appunto, le disuguaglianze sociali sono aumentate, gli sfollati stanno malissimo perché comunque in altre zone c'è ancora la guerra, di fatto, e c'è la guerra, la carestia, si uniscono moltissimi elementi insieme, quindi molta gente viene a Mogadiscio e vive in questi campi allucinanti, in cui poveretti, in questi campi, tranne quelli forse fatti dai turchi, però in generale in questi campi ci sono i gatekeepers, cioè quelli che controllano il campo e che chiedono il pizzo a queste persone, proprio chiedono il pizzo come la camorra, l'andrangheta, cioè una roba proprio di criminalità organizzata.
E questo crea anche la base, mi sembra che già lo stavi accennando, per cui anche molti cercano proprio di abbandonare il paese.
Di abbandonare o di entrare a volte nelle file di Shabab, perché comunque Shabab quello che ha fatto, cioè il fondamentalismo islamico, era proprio di togliere il pizzo a queste persone, di dare una sorta di welfare. No, questa cosa è gravissima, però è quello che si fa. E la camorra fa la stessa cosa. Io dico sempre, se pensate alla criminalità organizzata, non so, in alcuni territori della nostra Italia, potete capire meglio la Somalia, perché comunque il meccanismo, ahimè, è lo stesso. Quindi, dando protezione a certe aree si sentono quasi in dovere di entrare nelle fila, non perché credono in Al-Qaeda o altro, ma perché la famiglia ha bisogno di sussistenza. Chi invece non vuole, insomma, marcire in questa situazione terrificante, prova la via del deserto e poi la via che lo porterà a Lampedusa, e molti muoiono nel tentativo, lo sappiamo benissimo. E quindi la situazione della Somalia addirittura per alcune persone è peggiorata. Molte persone che ho sentito, molti richiedenti asilo, perché comunque io anche la mia associazione si occupa anche di richiedenti asilo tra le altre cose, e mi raccontano che paradossalmente quando c'era la guerra era un po' meglio di questa situazione, perché comunque adesso c'è un pompaggio di denaro che noi non ci possiamo immaginare.
E questo quadro che ci stai dando mantiene comunque degli elementi di grande inquietudine. Ma volevo anche chiederti, sì, però, rispetto proprio, perché poi vorrei dedicare proprio l'ultima parte all'associazione stessa e alla tua presenza in Italia, però una battuta sulla situazione delle donne.
Le donne somale non sono mai state donne sottomesse, no? Io lo dico sempre agli italiani che me lo chiedono, insomma, ai miei amici, ma anche quando vado nei...
No, forte personalità sempre.
Sì, no, sono state sempre donne molto indipendenti. Io, mia mamma, quando era giovane lavorava, cioè le donne somale hanno sempre lavorato, e anche durante Siad Barre hanno sempre lavorato, sia durante il periodo della Somalia democratica sia durante Siad Barre. Invece con la guerra civile hanno perso molti diritti, hanno perso prima di tutto la sicurezza, e poi hanno anche cambiato i costumi, perché a me le guerre si fanno sul corpo delle donne. Le donne sono sempre state velate, ma era un velo di allegria, era un velo colorato, vestiti colorati, e segni di una grande vitalità, di una grande allegria. Con la guerra, anche perché la Somalia ha avuto contatti con altri paesi, altre realtà, appunto c'è stato il terrorismo, la cosa che mi ha colpito in questi 22 anni è che di anno in anno il velo delle donne si è scurito, e più che allungato, si è veramente scurito. Quindi le donne non sono più quelle donne allegre di un tempo, e soprattutto parlando con le giovani, mi raccontano che i problemi più grandi in questo momento in Somalia è la violenza sulle donne, che ahimè è addirittura aumentata rispetto al momento di guerra. Cioè le donne hanno subito sempre violenza in questi 22 anni, e adesso la subiscono anche in questa situazione apparentemente di tranquillità, perché comunque tranquillità non c'è mai.
Certo.
Mia cugina, che è tornata appena adesso dalla Somalia, mi ha detto che sì, la mattina si sta bene, tranquilli, si va in spiaggia, le ragazze di Mogadiscio e i ragazzi di Mogadiscio sono tornati a popolare le spiagge di Algeciras, di Lido, delle spiagge che erano bellissime dell'Oceano Indiano, ma la sera il Mogadiscio per esempio cambia volto e io, come dico io, calano i vampiri, quindi per esempio ultimamente avevano proprio dato... avevano non bombardato però fatto saltare in aria i pali della luce che erano stati messi dai norvegesi, perché non soltanto c'è Al-Shabaab, ma ci sono anche tutte persone che si sono arricchite con la guerra e che non vogliono una situazione di pace e pagare anche le tasse, per dire, no? E quindi molti di loro assoldano persone anche per violentare le donne vengono violentate da quasi tutti, purtroppo, dai gatekeepers, da Al-Shabaab, da chi invece vuole destabilizzare il paese perché non gli conviene economicamente. Quindi purtroppo le guerre vengono veramente fatte sul corpo delle donne ed è allucinante. Però ci sono, e questo voglio dirlo perché è importante, ci sono tante donne che invece hanno tantissime associazioni, fanno tantissime iniziative, addirittura adesso c'è una radio del tutto femminile, una Cadmo FM, e dove sono tutte donne, sia gli speaker ma anche i tecnici. Poi ci sono anche delle personalità importanti femminili nel governo, per esempio la viceministro Marwa Fosi Haji Aden è una donna forte, un esempio forte per la Somalia, quindi ci sono degli elementi positivi per le donne, cioè ci sono donne combattive in altre situazioni.
È una donna sicuramente che sa esprimere bene i suoi pensieri, proprio Hijaba Shego, che è con noi quest'oggi. Una battuta finale su quanto voi fate, tu sei la presidente nell'associazione Incontri di Civiltà qui a Roma.
Sì, Incontri di Civiltà si occupa soprattutto di far incontrare appunto le culture e le persone. Noi spaziamo dalla cultura mainstream, abbiamo fatto eventi culturali come far proprio parlare tra di loro scrittori di origine migrante, scrittori italiani, sono venuti Nesi, Liu Ming, Sara Giura Lucani, Nadia Terranova, Cristina Lifara, abbiamo fatto laboratori nelle scuole con la provincia di Roma, abbiamo fatto mostre e per l'anno prossimo abbiamo in serbo tre grossi progetti che speriamo di portare avanti. Uno in particolare è legato a richiedenti asilo, non solo somali, eritrei, tutti sudanesi, noi siamo aperti un po' a tutti e vogliamo far sì che non ci sia, io odio un po' la parola integrazione, mi piace più la parola incontro, perché la cosa che manca in Italia, soprattutto dopo le tragedie che vediamo ogni giorno a Lampedusa, è proprio la conoscenza della situazione da cui partono i richiedenti asilo. Cioè io parlo sempre di Somalia e Eritrea spesso e la gente in Italia mi guarda un po' senza sapere nemmeno dove si trovano questi paesi, è un po' triste perché questi sono ex paesi che certo. L'Italia ha colonizzato e c'è una responsabilità storica, quindi sia di conoscenza sia di politiche, quindi noi stiamo un po' lavorando su questo.
E certamente continueremo a farlo anche noi nel nostro piccolo, magari proprio invitando ulteriormente in studio, in questo caso Hijaba Shego. Ancora voglio ricordare il sito www.incontridiciviltatuttoattaccato.org. Questo è il sito dell'associazione presieduta da Hijaba. Io auguro a Hijaba tanti tanti auguri per la sua attività, ricordo scrittrice oltre che presidente della stessa associazione. Continueremo a parlare con lei di Somalia, a scoprire anche come prosegue questo ritorno ad una vita, speriamo anche meno disequilibrata, tra un'elite che magari può ritornare ad una vita piacevole e invece una larga fascia di popolazione che magari cerca addirittura di andarsene dal paese proprio perché magari sono difficili le condizioni di permanenza. Grazie ancora a Hijaba Shego e tanti auguri.
Grazie a voi.
Per quanto riguarda la puntata di oggi di Magari, la potrete ritrovare come sempre sul nostro sito internet www.radiovaticana.va/105. Appuntamento con Magari alla settimana prossima e per il momento da parte di Lucas Duran un buon proseguimento di giornata e di ascolto con i programmi della Radio Vaticana in diretta. I see trees of green, red roses too, I see them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white,
the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry. I watch them grow. They're like much more than I ever knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful.